che vem do mal.
Vai. Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma. Ricordo che noi abbiamo una sede a Viale Manzoni 55, ci siamo tutti i giovedì mattina dalle 10 alle 13 e se volete potete venirci a trovare. Parliamo assieme di motivi che possono interessare sia i pensionati che i prossimi pensionati che i lavoratori che aspettano ancora qualche anno per andarci. Comunque potremmo dargli qualche informazione, qualche dritta, qualche pericolo cui potrebbero andare incontro e li mettiamo magari ancora più in guardia in maniera dettagliata. Ricordo che potete chiamarci al numero telefonico 06 49 17 50. È il classico, lo conoscete tutti, lo ripeto, 06 49 17 50 e dateci il tempo di introdurre gli argomenti e poi intervenite liberamente. Chiaramente se chiamate quando uno di noi fa l'intervento vi chiedo cortesemente di aspettare un attimo, aspettate in linea e poi facciamo dire quello che potete esprimere liberamente. Chiamateci sia per darci informazioni che anche per contestare quello che diciamo, perché non pretendiamo di avere assolutamente la verità in tasca, anzi il confronto è quello che generalmente dà più risultati proficui. Gli argomenti di oggi che vorremmo affrontare sono la scadenza prossima del governo che dovrà determinare, iniziando il procedimento del cosiddetto DEF, il documento di economia e finanza, dovrà determinare quali sono le prossime manovre sul punto di vista fiscale, tributario, di investimenti, eccetera, a cura dello Stato, perché sapete che la Commissione Europea ha ha tirato le orecchie all'Italia, in quanto il vecchio governo non aveva fatto per bene il suo compitino di riduzione delle prestazioni sociali, eccetera, e aveva regalato un po' di soldi così a pioggia, senza darli specificatamente a chi ne aveva diritto o bisogno. Ecco, il secondo argomento, parleremo delle tasse correnti e riaffronteremo il tema delle tasse che pagano le imprese. Voi sapete che le imprese sono incentivate fiscalmente ad assumere personale riducendogli le tasse. Il problema è che questi quattrini che risparmiano magari venissero investiti per fare investimenti o per avere nuove iniziative. Invece questi soldi, chissà perché, molti imprenditori preferiscono destinarli a investimenti finanziari e non investirli proficuamente nel campo industriale. Ecco, poi di questo argomento ne parleremo proficuamente, ma comunque c'è molto da dire, anche perché riguarda poi tutti i cittadini, perché i soldi che non entrano con la cosiddetta IRAP devono entrare comunque con l'IRPEF. È vero che adesso la proporzione è ancora molto bassa, diciamo che l'IRPEF procura soltanto mi sembra 4 miliardi l'anno, mentre l'IRAP ne garantiva almeno 22, l'ultimo erano 22, ma proveniamo dai 40 di qualche anno fa, non tantissimi. Quindi l'IRAP scende, l'IRPEF sale, però abbiamo paura che fra un po' saranno equiparati. Quindi quello che viene a pagare le imprese lo pagheranno piano piano tutto quanto, lo pagheranno i cittadini. Il terzo argomento, che è importante anche perché è attualissimo, è il taglio alla sanità. Vedete che praticamente la politica attuale è quella di rendere sempre più i servizi sanitari come libero mercato. La pubblica sanità è ostacolata in modo da non avere più la possibilità di provvedere ai bisogni dei cittadini, che sono tanti, anche perché francamente l'età degli italiani avanza, ci sono sempre più anziani che giovani, i giovani se possono scappano, vanno a lavorare all'estero e gli anziani sono sempre numerosi e gli acciacchi si fanno sentire. Ecco, quindi il taglio alla sanità si vedono dappertutto. Se uno volesse prenotare una visita alle ASL, la vostra esperienza penso che sia abbastanza comune, quella di dover aspettare mesi, qualcuno deve aspettare anni. Ci sono molte ragazze in gravidanza che la prossima ecografia la faranno fra 10 mesi. E vabbè, è chiaro che non si vedrà più per vedere come sta il bambino o la bambina che nascerà. Ecco, questi argomenti li analizzeremo. Vi ricordo il numero 06 49 17 50 e cominciamo.
Ma questa cosa del DEF è molto importante, perché il DEF è l'acronimo del documento di economia e finanza ed è proprio la materializzazione della dipendenza dell'Italia dalla finanza internazionale attraverso la Commissione Europea. La Commissione Europea, come sapete, non è il governo dell'Europa, ma un governo un po' specifico, perché non è emanazione del Parlamento europeo, è anch'esso una espressione della finanza, quindi a governare l'Europa non c'è una rappresentanza, seppure indiretta, non mediata, dei popoli europei, ma c'è una espressione che è l'espressione più caratteristica, più definita della finanza, quindi è proprio insomma lì si materializza, no, quale è il grado di sovranità di cui ancora gode il nostro paese e anche gli altri paesi europei, perché in definitiva la Commissione, no, governa sia l'Europa, sia l'Italia che gli altri paesi. Allora, questo documento è un documento triennale, tra l'altro, ma siccome ogni anno va aggiornato e siccome poi tutto ruota intorno a questo documento, è un documento permanentemente in lavorazione e quando bisogna chinare la testa o inginocchiarsi, genuflettersi alla commissione, bisogna che la cosa rimanga scritta in questo documento qua. Ed è una cosa che è terribile, perché si capisce bene che attraverso la storia di questi DEF che si sono succeduti un anno dopo l'altro, un triennio dopo l'altro, che in realtà il controllo di questa Commissione europea si limita a gestire e a controllare il debito pubblico. In realtà molti di voi sapranno che ci sono due parametri fondamentali che l'Europa si è data, ed è uno relativo al deficit, ossia quanto in un anno il bilancio può essere in rosso rispetto alle spese da fare, e il debito, quanto di questo bilancio pubblico, accumulando i debiti, no, diventa forte, imponente e condiziona la politica. Allora, il deficit dovrebbe essere del 3%, ogni anno non si dovrebbe superare il 3% di deficit, e il debito non dovrebbe superare il 60% del PIL del paese. Queste sono però chiacchiere, proprio chiacchiere al vento, perché in realtà noi stiamo al di sotto del deficit ormai da molti anni, e però il nostro debito cresce a dismisura, perché siamo arrivati al 133%. Io credo che già siamo sulla strada di raggiungere il 137%, anche grazie, questo non va mai dimenticato, c'è questa trasformazione del debito privato in debito pubblico. I 20 miliardi che sono stati messi dal governo per risanare le banche sono l'esempio più efficace. Un debito che era privato, realizzato tra privati, tra banche privati e utilizzatori dei prestiti privati, attraverso il salvataggio delle banche diventa debito pubblico. Lo Stato ci mette i soldi prendendolo essenzialmente dalla fiscalità generale, e quindi il debito continua a crescere, e questo io credo dovrebbe essere un argomento con cui l'opposizione sociale e politica nel paese dovrebbe confrontarsi in continuazione, perché altrimenti il rischio c'è di ritrovarsi nella condizione della Grecia, dove il debito greco era determinato da un debito infame, un debito che sarebbe dovuto non solo non trasformarsi da privato in pubblico, ed è successo come sta succedendo in Italia, ma in Grecia per esempio il debito era molto più dovuto alle spese militari, perché il paese europeo che ha il livello, la percentuale di spese militari più alta è proprio la Grecia. Si è comprato per esempio un sottomarino che non ha mai funzionato dalla Germania, no? Un sottomarino nucleare che non ha mai funzionato, ma che l'acquisto di questi armamenti era condizionato all'ottenimento poi di prestiti così a quel momento ritenuti indispensabili per la società. Però invece di essere poi spesi per la società, in gran parte venivano spesi per gli armamenti. Allora, controllare il debito dovrebbe essere un esercizio permanente dell'opposizione, perché la Commissione europea quello che fa è essenzialmente fa il cane da guardia della finanza mondiale, per cui il debito, no, che non dovrebbe aumentare, continua ad aumentare in continuazione, ma quello che interessa controllare e gestire è che ci sia la certezza sia del pagamento del debito e sia del pagamento degli interessi, che poi cresca. Fanno un teatrino dicendo: ah no, cresce troppo, non è possibile, la legge di stabilità e tutte queste cose qua. La sostanza è che il debito, quando poi serve in sostanza ad ingrassare i padroni e a pagare i debiti nei confronti dei finanzieri, no, non ha limiti, continua ad espandersi tranquillamente senza che poi la società abbia alcun giovamento da questo debito, che sarebbe legittimo nel momento in cui si dovesse fare uno sforzo straordinario, come è stato fatto nel dopoguerra, no, di spesa pubblica impellente, che era una spesa pubblica che creava milioni di posti di lavoro e che poi ha costituito una parte importante dello sviluppo. Ecco, quindi questo DEF, che è la, il luogo, il materiale in cui la finanza attraverso la Commissione Europea detta le sue regole, detta non solo le sue regole generali, ma anche i suoi obiettivi specifici temporalmente definiti, è il DEF. Quindi è una cosa importante discuterne e capire come sta andando avanti la redazione di questo DEF per l'anno prossimo, il 2018, che dovrà essere presentato alla Commissione Europea entro il 30 aprile. Quindi stiamo agli sgoccioli, ecco, manca nemmeno un mese. Credo che una delle misure che caratterizzerà molto questo DEF è la prosecuzione di una cosa che era già incominciata con il governo Renzi l'anno precedente ancora, ed era quello di ammortizzare le spese dal punto di vista fiscale delle imprese e del patronato in generale, e passo dopo passo nel 2014 si era fatto un piccolo passo e praticamente erano stati il pagamento delle tasse dall'acquisto, dalla spesa che le imprese sostenevano per acquistare i materiali necessari all'impresa per proseguire il proprio lavoro, la propria attività di impresa. Questa nel 2015 è diventato un super ammortamento che ha radicalmente spostato, perché dal 100% si è passati al 150%, ossia se un bene costava 100 e di questi 100 20 erano di tasse, il rimborso da parte dello Stato non sarebbe stato di 20, ossia il costo delle tasse, ma sarebbe stato 20 più 10, 30%, quindi aumentava addirittura oltre il costo delle tasse per favorire ancora le imprese. Ma la cosa che il DEF vuole fare è di proseguire sulla strada intrapresa nel 2016, in cui non sono stati mandati in pensione, perché rimane il super ammortamento del 150%, ma per alcuni beni e per alcune imprese addirittura i padroni riceveranno il 250% di ammortamento. È uscito un trafiletto che forse vale la pena di leggere sul Sole 24 Ore dell'altro ieri, in cui il cui titolo è questo: risparmi di imposta fino al 60%. L'iperammortamento può arrivare a garantire un risparmio di imposta su un investimento di alta tecnologia del 60%. È il calcolo dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui, partendo da un investimento di 1 milione di euro, il risparmio di imposta netto è di 240.000 euro in caso di un normale ammortamento fiscale, di 336.000 euro con il superammortamento, quello istituito nel 2015, e di 600.000 euro pari al 60% grazie all'iperammortamento sui beni che abbiano un contenuto tecnologico avanzato. Ecco, questo box che stava in prima pagina del Sole 24 Ore spiega bene in che condizioni ci troviamo. Qualcuno di qua so che interverrà e dirà una cosa che non bisogna mai dimenticare, no? Che ormai lo Stato assistenziale è a pieno regime, funziona, ma so che l'assistenza non siamo gli assistiti, non so i cittadini, so assistiti le imprese. Quindi questa, Ermanno, se vuoi commenta.
No,
perché
volevo soltanto aggiungere, visto che non è che mi stavi a aprire la volata per dire una cosa, però mi sembra che a me la questione delle contraddizioni sociali, ma anche altre contraddizioni di vario tipo che attraversano le società moderne, quindi nel nostro caso si parlava del DEF e quindi dei rapporti con i piani europei, conferma una cosa, che la questione delle contraddizioni non può limitarsi a denunciare quindi lo stato dell'arte, no? Perché noi lo facciamo continuamente, quanto invece magari oltre ad evidenziare tutto un ruolo che ha oggi l'economia a livello planetario, va inteso, secondo me, interpretato in una giusta maniera. Cioè, io ho seguito a pensare che non c'è una sorta di spettra che interviene al di fuori degli stati e al di fuori dei governi, quanto invece c'è un dato di fatto che è riferibile alla crisi sistemica, quindi alla crisi economica generale di questo sistema, che evidentemente si può muovere tra tante contraddizioni, perché in effetti quello che manca è come per limitarlo c'è un'opposizione consapevole e cosciente che non ha, purtroppo non abbiamo, perché noi facciamo parte poi di questo fronte di opposizione che vorrebbe essere anche non solo conflittuale e propositiva, ma c'è seguito a mancare l'ho detto già altre volte, un progetto condiviso che sia capace di coniugare le battaglie ideali, no, che si fanno e che abbiamo fatto anche esaltando i valori costituzionali, con l'assenza invece poi delle battaglie sociali che dovrebbero essere quelle capaci di imporre politicamente politiche concrete che applicano questi valori. Perché se non manca questo, non seguiamo a fare i conti con tutti i vari documenti economici e finanziari, con tutte le varie contraddizioni che presentano i governi europei all'interno della Commissione europea, perché qua va ricordato, la Commissione europea non è che cade dal cielo, anche la Commissione europea è il frutto del ruolo che hanno, che riportano all'interno della Commissione europea i vari governi europei. Quindi tutto quello che avviene sulla questione del debito, sulla questione del deficit, poi significa che noi dovremmo avere la capacità di affrontare queste contraddizioni sul terreno concreto dell'opposizione sociale e politica all'interno di ogni paese. Lo dovremmo fare, perché intanto noi sappiamo, quando parliamo di documenti economici e finanziari, che la fiscalità generale, in questo caso del nostro paese, è formata prevalentemente dalle pensioni e dai salari. E quindi il problema è che poi, come ricordava Piero, è che tutta questa fiscalità generale è formata da pensioni e salari, e quindi diciamo l'economia che nazionale, che viene alimentata proprio dai lavoratori e dai pensionati, non va più a servire o a mantenere uno straccio minimo di stato sociale, ma viene fatto per arricchire e proteggere i datori imprenditori che sono impegnati e sul terreno imprenditoriale multinazionale come su quello finanziario multinazionale. Quindi noi dovremmo avere la capacità di fare una battaglia più evidente su questo. Per esempio, nella precedente trasmissione di martedì abbiamo ricordato, visto che si parlava, Fulvio ricordava anche i tagli che vengono preparati non solo allo Stato sociale nella sua interezza, ma in modo particolare alla sanità, e quindi abbiamo ricordato che nel 97 è stato istituito l'IRAP, che doveva imposta regionale sulle attività produttive, e un addizionale IRPEF che erano destinate al finanziamento della sanità pubblica. Ebbene, mi piace ricordarlo, l'abbiamo già detto ma voglio ripeterlo, questo sostegno è stato in larga misura ripensato, no? Noi abbiamo visto che dal 2007 al 2011 c'è stato un decremento di questo sostegno, ossia si è passati da quasi 40 milioni
miliardi
a 32 miliardi con
22.
32 con una crescita del 7%, se non ho letto male, credo che sia questo. E quindi c'è il rischio reale che nel momento in cui sono state poi i governi, sia quello Renzi ma anche quello attuale, si muovono sulla logica di tagliare l'IRAP e quindi a vantaggio degli imprenditori, è sorta la preoccupazione, che è legittima, no? Che noi avremo di nuovo una riduzione dell'IRAP, e di questo magari ne va di nuovo a soffrire il servizio sanitario pubblico universale. Quindi questa preoccupazione mi sembra che sia legittima. Inoltre c'è anche un altro aspetto, l'abbiamo già denunciato, lo riconfermiamo, che su questa impostazione che porta avanti il governo di riduzione dell'IRAP, diciamo la verità, c'è anche la voglia fiancheggiatrice di avvalorare di nuovo le logiche mutualistiche private. E quindi anche su queste logiche mutualistiche private poi ci si inserisce mai anche il discorso del welfare aziendale che interviene sulla sanità. Quindi c'è in atto ogni azione che viene promossa sia sul terreno politico che sul terreno sindacale avrebbe bisogno di una partecipazione attiva e consapevole di quanti fanno battaglie su questo terreno, e quindi non favorire di nuovo questi gli impianti dei governi, come gli impianti dei patronali, si presentano in maniera diversa. Loro, diversamente da noi, si aggiornano e quindi si industrializzano nel preparare nuovi interventi, e non sempre noi su questi interventi abbiamo la capacità di dare letture giuste e precise. Per esempio, dicevo già altre volte, che ho detto pure prima, che rispetto al valore delle battaglie ideali, noi dovremmo, rispetto ai valori della Costituzione, dovremmo fare anche battaglie concrete. Per esempio, a proposito della sanità pubblica, io credo che si dovrebbe far rispettare l'articolo 32 della Costituzione, e quindi anche su questo, questo è il momento, è la maniera concreta, no? Di esaltare da una parte gli ideali della Costituzione, ma allo stesso tempo intervenire sul terreno politico e sociale per dire, per pretendere che la Repubblica, visto che lo dice nella Costituzione, deve tutelare la salute come fondamentale diritto, no? di ogni individuo, e quindi nell'interesse della collettività, come dice l'articolo 32, e quindi garantire intanto cure gratuite a partire proprio dagli indigenti. Comunque nessuno può essere, ripeto, come ricorda la Costituzione, obbligato a subire violazioni da parte delle varie politiche governative che limitano di fatto il rispetto della persona umana. Stamattina, per esempio, concludo, ho letto un articolo sul Manifesto che ricordava come gli effetti del blocco, no, della rivalutazione, abbiamo tante volte qui ricordato, degli assegni pensionistici, sia quelli medi che medio-bassi, non hanno solo diminuito la quantità e la qualità della spesa riferita ai consumi da parte dei pensionati, visto che è rimasta soltanto invece fissa pagare il costo dei servizi, no? Quindi calano i consumi più pensionati, ma allo stesso tempo sono costretti a pagare comunque in ogni caso i servizi, che è addirittura aumentata anche a seguito dalle logiche delle privatizzazioni dei servizi pubblici. Ma quanto, per esempio, in questo nostro paese vediamo che questo tipo di intervento che viene fatto sui pensionati è ora affiancato anche da una sorta di stato sociale universale, che viene ridotto ulteriormente proprio a seguito del blocco da rivalutazione dei pensioni. Mi spiego: i pensionati italiani, per esempio, per dare un sostegno ai figli e ai nipoti, che sono magari disoccupati e seguitano ad essere in una situazione di precarietà sempre più costante, stanno diminuendo persino, ripeto, la spesa per mangiare, e quindi non solo la spesa per modificare, per saltare le cure sanitarie o mediche, per saltare quindi le cure dentistiche, quindi, e così via, ma cominciano anche a mettere in discussione anche una sorta di qualità e di quantità nei stessi consumi per mangiare. Quindi questo denota che c'è l'assurdo, perché assurdo, cioè mentre manca lo stato sociale, uno straccio di stato sociale, viene indebolito persino il ruolo sociale di welfare familiare che gli anziani danno a sostegno delle famiglie. Quindi siamo colpiti due volte. Quindi si tratta quindi su queste varie questioni, non è più accettabile che venga così subita una situazione in cui questi possono fare il bello e il cattivo tempo. È chiaro che bisogna legare l'esigenza di difendere sia i salari, il lavoro e le pensioni, e quindi fare in modo che questi valori ideali non siano così negati e addirittura trasformati da logiche aziendalistiche che in effetti hanno un senso soltanto se si accetta la logica di distruggere lo Stato sociale. Ecco, noi dovremmo fare una battaglia per opporci a tutto questo, e in questo senso quindi bisogna che in qualche modo, oltre che a denunciare tutte le logiche dell'economia globalizzata e finanziaria, bisogna anche vedere come si articolano le contraddizioni all'interno dei singoli paesi, tra i paesi, e le scelte che fa la comunità europea, che quindi, lo sappiamo, si sono ormai allontanate sempre più in maniera evidente da quella che era la logica del pensiero originale, no, dell'unità europea. Quindi forse su questo lo dovremmo seguitare anche a ragionare, per vedere come magari ricostruire ex, no, una sorta di stato sociale letto da un punto di vista europeo, e quindi letto anche da un punto di vista delle realtà nazionali.
Ma io tutto questo discorso che Ermanno ha fatto lo concluderei con il ricordo di quello che ho letto 10 minuti fa. Pensate, un impresario che deve rinnovare il suo parco macchine dentro l'impresa viene aiutato per 600.000 euro se spende 1 milione. Ma vi rendete conto? Questo non è imprenditorialità, questo è un puro assistenzialismo che appozza le mani, no, dentro la fiscalità, che poi, non ripetiamo l'ennesima volta, no, è una fiscalità che è nutrita esclusivamente da stipendi e pensioni. Quindi, però, mi piace aggiornare questa informazione con una notiziola che è uscita stamattina, no, in cui si dice che la, il numero di automobili vendute nell'ultimo anno è molto cresciuto rispetto agli anni precedenti. Si sono raggiunte quasi 550.000 nuove immatricolazioni nel 2016, quindi un aumento rispetto all'anno precedente del 21,6%. E vale la pena di farsi la domanda: ma chi li ha comprate queste automobili? E scopriamo che le hanno comprate per il 75% le società. Con quali soldi? Con i soldi degli ammortamenti. Ossia, si vede che costoro, oltre a sportare i soldi, qualcosa se la sono pure messa in tasca attraverso l'acquisto delle automobili nuove, no? Io, per esempio, ho sotto casa una piccola impresa, un negozio che vende cibo, soprattutto per i ristoranti, già preparato, lasagne, soufflé, tutte cose molto, molto attraenti, no? E c'ha un bel camioncino, il furgone, che lo cambia tutti gli anni, è sempre nuovo questo camioncino. Cioè, mi conviene, perché l'ammorto, no, comprandolo, l'ammortamento mi risulta che pago il 40%, perché il 60% me ce lo mette lo Stato. E quindi gli conviene vendersi quello vecchio di un anno e comprarsi quello nuovo, è un nuovo, certo. Una nuova forma d'affari. Allora, pensate un po', diciamo, un esito inatteso che non pensavo di trovare scritto sui giornali è che una buona parte dei soldi pagati dalla fiscalità generale agli imprenditori serve per rinnovare il parco massimo macchina aziendale, e questo è scritto espressamente nella legge, non è che è una cosa che fanno arbitrariamente, anzi è, diciamo, io credo che è una scelta, credo, consentita dalla legge, non credo, quindi non arbitraria, che secondo me è molto limitata, perché molto di più di quello che non viene speso per il parco macchine aziendale viene speso invece per pagare i dividendi agli azionisti delle imprese, perché stiamo parlando qui sempre di grosse imprese, noi l'abbiamo verificato nella trasmissione dell'altra settimana, un piccolo imprenditore con 5 dipendenti con molta difficoltà accede a questi vantaggi. Quelli che invece accedono a questi vantaggi sono le grosse imprese dotati di uffici studi, dotati di avvocati, di studi di avvocati, convenzionati, e che possono trasformare il loro lavoro da produttori di beni a produttori di rendita, perché questa poi diventa una rendita, no? Che è veramente inimmaginabile. Pochi anni fa nessuno pensava che uno potesse rinnovare, no, la propria impresa a carico della fiscalità generale. Dove sta il capitale di rischio? Che rischio corrono questi? Non corrono nessun rischio, questi sono ormai ridotti al ruolo di parassiti, no? E chi poi alimenta questo parassitismo sono i governi che attraverso la legislazione, no, producono di questi effetti. Allora, questa era per dire una delle caratteristiche che il DEF per il prossimo anno 2018 si accinge a potenziare. L'altro aspetto invece è un aspetto che pure già conosciamo, non è nuovo, ma cerca di assumere una forma nuova, ed è quello della decontribuzione dei lavoratori. Allora, qualcuno ricorderà le trasmissioni, che si ascolta le trasmissioni precedenti, in cui abbiamo denunciato che per trasformare un posto di lavoro a tempo determinato in un posto di lavoro non a tempo indeterminato, che non esiste più, ma a tempo, come dice l'Istat, permanente o più correttamente a tutele cosiddette crescenti, un imprenditore prendeva 8.060 euro l'anno di defiscalizzazione, quindi una defiscalizzazione totale, ossia era un regalo del salario dei lavoratori trasportato dalle buste paga ai portafogli degli azionisti. Perché non c'è dubbio su questo, che quella contribuzione che non è stata pagata era una parte del salario, era quella parte del salario che si chiama indiretto, che si chiama differito, che si chiama sociale, ma che è comunque salario dei lavoratori. Bene, questo era stato sottratto, e con risultati assolutamente da droga, perché questa cosa ha funzionato. Effettivamente nel 2015 sono aumentati il numero dei contratti a tempo cosiddetto indeterminato, no? Quando questa misura si è dimezzata, i posti di lavoro a tempo indeterminato hanno cessato di crescere, e quindi stiamo aspettando quest'anno, che è l'ultimo anno di questa misura qua, che ho detto prima, di 8.060 euro l'anno, per vedere il plof totale, perché si capisce bene che questi non hanno creato un cazzo di posto di lavoro, hanno creato e si sono inventati la possibilità di non pagare, no, questa contribuzione, e non hanno aumentato in niente né i posti di lavoro né la loro produttività, niente di niente. Stanno ritornando al lumicino aspettando il prossimo DEF che trasformi quella iniziativa di decontribuzione, che era momentaneamente temporalmente definita.
Stanno intervenendo anche sui contratti a tempo determinato per renderli di nuovo ancora più flessibili e precari,
ecco,
e quindi dare spazio nuovo alle agenzie interinali, dicevamo l'altra volta, che praticamente adoperano lavoratori che fino ad oggi avevano riscontro anche come previdenza, se nell'arco dei 3 anni raggiungevano le 440 ore ore di lavoro, e quindi stanno pensando di portare questo monte ore a circa 200 ore in 3 anni, in modo che poi non ci sarà neppure il riscontro sulla previdenza diretta, ma andrà sul monte previdenziale complessivo, e quindi si nega ulteriormente aspettative e diritti ai lavoratori. Questo avverrà.
Sì, ma concludendo questo aspetto della decontribuzione, la proposta che adesso, così dice la stampa, ed è una stampa che io credo più che raccoglie le informazioni manda i diktat al governo, tanto è precisa e specifica, certo, che i nuovi assunti verranno assunti con 3 anni di decontribuzione, ossia verranno assunti e verranno pagati con i soldi della loro pensione futura, nel senso che quei soldi non entreranno nell'INPS, no,
e quindi non li ritroveranno domani.
Non li ritroveranno al momento di fare la pensione, e questo sarà un modo ancora una volta per trasportare ricchezza, denaro dalle buste paga dei lavoratori agli imprenditori. Quindi siamo in questa situazione, e il problema è essenziale, che non riusciamo a intervenire. La Commissione Europea faranno un teatrino, diranno no, comunque devi dare 3 miliardi e 400 milioni per la stabilità, oppure saranno 3 miliardi e 600 milioni, faranno il teatrino. Quello che conta moltissimo in queste decisioni è in che situazione di conflitto si trova quel paese, perché se quel paese è è l'emblema della pace sociale senza conflitto, no, non c'è problema, il debito si può moltiplicare, intanto quando aumenta il debito aumentano gli interessi, aumenta ciò che si deve restituire al capitale finanziario. Quindi io credo che insomma anche in questa circostanza, no, le singole lotte, perché guardate il problema, adesso noi abbiamo parlato della sanità, ma la sanità secondo me è emblematica di molte altre cose. Se uno si fa il giro degli ospedali oggi, dall'istituto Eastman al San Camillo, dal San Giacomo al San Filippo, no, trova tutte infiocchettate di bandiere. So i sindacati che stanno a lottare per...
Stanno a bandierare
perché non vengono tagliati i posti di lavoro. Ma dite, ma se può essere così scemi e acerebrati che non si capisce che sulla sanità o se fa una lotta generale che non riguarda solo i lavoratori ma che deve riguardare anche i cittadini. E quando noi abbiamo aderito alla manifestazione dell'8 marzo era quella una delle condizioni, intanto è vero che una manifestazione, quella per la sanità, si è tenuta sotto la regione che è il massimo protagonista della sanità, no? Regionale, no? Perché bisognava e potevamo unificare le lotte di tutti gli ospedali fiocchettati a fare una lotta, uno sciopero, anziché mettere bandierine dei sindacati, perché oltre le bandierine non mi pare che vadano proprio questi, eh?
Sì, no, certo, non è maturata la convinzione che noi possiamo, siamo allo stesso tempo pazienti e infermieri,
certo.
Pazienti e medici.
Ma noi siamo allo stesso tempo qui, però se è vero quello che hanno detto Pietro e Ermanno fino adesso, cioè è vero pure che la descrizione dell'esistente è perfetta, cioè voglio dire, nello scontro sociale che ormai vi avviene da 30 anni, cioè il potere sta nelle mani del patronato e del capitalismo, che ha perso la sua funzione storica, perché tant'è vero che siamo passati da uno stato sociale a uno stato assistenziale, cioè si abbassano le tasse dell'industria, cioè si toglie l'IRAP, di modo che ci siano meno contributi alla sanità pubblica. Che succede? Se ci sono meno contributi alla sanità pubblica, si fanno poi avanti le assicurazioni per la sanità privata. Non a caso gli ultimi accordi sindacali, tipico quello della FIOM di qualche mese fa, in cui una parte del salario andava sostituito da benefit sanitari. Allora, cioè, anzi, tutta questa serie di questi che permettono innanzitutto al padrone che fa buoni accordi con assicurazioni e anche con agenzie sanitarie, di modo che possa ancora locupletare di più rispetto al proprio guadagno, e per altro verso costringono il lavoratore, cioè, a non avere più neanche la libertà del rapporto di denaro, cioè per quanto sia, cioè, che il denaro è uno strumento, come si dice, alienato nei rapporti sociali, quello che vuoi, però è una relazione che ti permette di dominare sulle cose. Loro, costringendoti ad accettare non avere più la disponibilità del denaro, ma accettare beni determinati, è come se ti riportano la forma di denaro a una forma medievale, cioè al baratto, cioè un pezzo di assicurazione, un pezzo di palestra e un pezzo di qualche altra cosa. Quindi anche da questo punto di vista c'è una regressione sociale. Per quanto riguarda poi, cioè, il ragionamento, è vero che le nostre analisi, io suppongo, siano estremamente interessanti, perché poi tutto con Lima, no? Cioè, il padrone ti toglie l'articolo 18 e ti fa per 3 anni, se tu vuoi assumere agente, tanto la puoi assumere e licenziarla come vuoi, ti diamo per 3 anni, come ha fatto Renzi, 8.624 euro l'anno. Quindi l'IRAP viene abbassata, il cuneo fiscale viene abbassato, se tu assumi qualche lavoratore vieni, c'hai una decontribuzione, investi un milione ti restituisco 600.000 euro. No, tutto l'interesse privato viene fatto a carico, cioè, dell'interesse pubblico. Quindi io che prendo uno stipendio di 1.000 euro, se devo pagare ancora pure l'interesse di quelle dei privati che sono molto più ricchi di me, delle banche e delle altre cose, quelle miei 1.000 euro mi diventano 800-900 euro. È debito, è come una corda che si stringe intorno al collo di chi lavora. È come si dice, è il sapone invece di chi di questo lavoro gode. Allora il compito qual è? È quello di ripassare da una micro conflittualità che c'è nel paese dappertutto, perché noi facciamo la lotta per liberare San Camillo, per la Monnezza, per tutto quello che vogliamo, cioè per occupare tutti gli spazi, però quello che manca alla sinistra e direi ai comunisti a questo punto, perché è inutile stare, è la capacità di riorganizzare una lotta universale, cioè il padrone si internazionalizza, noi stiamo ancora a livello del localismo, questo è il problema nostro, questo deve essere il compito secondo me, cioè dei prossimi anni o dei prossimi mesi, riorganizzare tutto il micro conflitto in una lotta cioè, che possa sostenere il livello di questo scontro, questo che credo che sia il nostro compito, altrimenti giriamo intorno al problema senza mai risolverlo.
Ma io volevo concludere la trasmissione facendo, diciamo, perorando la causa di questi governi che ultimamente si sono avvicendati e che qualcuno ha il coraggio di dire che non hanno fatto niente per l'occupazione. Hanno fatto moltissimo. Allora, vi leggo quello che l'Istat oggi, perché quando noi leggiamo i dati dell'occupazione e della disoccupazione, leggiamo i dati dell'Istat. Allora, che cosa dice l'Istat che è un occupato? Una persona in Italia occupata risponde a una definizione precisa e nei focus che l'Istat pubblica alla fine c'è un glossario, una specie di vocabolario in cui vengono spiegati i termini. Allora, ci dice l'Istat che un occupato comprende le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento in cui è stata fatta l'indagine hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura. Allora voi capite che con questa definizione 600.000 pagate coi voucher erano tutti occupati, perché questa è la scienza, ho lavorato un'ora di lavoro, non è al giorno, è a settimana, nell'ultima settimana prima di essere oggetto dell'indagine tu hai lavorato un'ora e sei un occupato. Allora mi dite che questi governi non fanno bene, niente
remunerato o no?
In tutti i casi prevede un corrispettivo monetario o in natura, quindi va benissimo pure che ne so che te dà un panino per pranzo, che ne so,
e quindi lavori gratis.
Quindi ragazzi, voglio dire, questi non è che, ahimè, se ne occupano di occupazione, ma se ne occupano perché impongono all'Istat una definizione che nasconde la disoccupazione reale, perché uno che lavora un'ora a settimana non credo che ci sia nessuno dei nostri ascoltatori che non lo definisca un disoccupato, non un occupato. Quindi bravi sti governi, no, che riescono a condizionare pure il cervello dei ricercatori e gli dicono che deve risultare occupato uno che lavora un'ora a settimana. credo che si è raggiunto il culmine. Poi il culmine non si sa mai veramente quando è che si raggiungerà, perché peggio ne è morto male.
Ma messo, ministro, ma questo si chiama toccafondi.
Ma questi siamo sempre così, mi stai andando alla realtà. Per esempio, pure prima quando dicevi le 550.000 nuove immatricolazioni, parecchie di quelle macchine la gente si è via in affitto, perché ormai tu non sei più proprietario della macchina, entri in un meccanismo, pure se non sei, se sei semplice privato, e quindi non quello che c'ha la piccola attività. Qui praticamente ti dicono, ti fanno una sentita campagna pubblicitaria, ma perché te devi stare preoccupata da assicurazione? Perché te devi stare preoccupata del meccanico? Ci pensiamo noi, vieni qui, ci dai 300 euro al mese, ce le dai per 3 anni, da 3 anni tu ritorni, è chiaro che se non la vuoi la macchina tua la lasci, e quindi praticamente hai pagato l'affitto, capito? Non si illudono da essere padrone delle cose.
Non è che stiamo comprando un'automobile che serve per trasportarsi,
quello
stiamo
diverso,
comprando
certo.
Un servizio ormai che è finanziario, perché
tutto
quello non te custodisce, sostituisce lo Stato. Noi volevamo fare uno Stato che ci garantisse i diritti dalla nascita fino alla morte, sempre l'attore di diritti cittadini, no, i diritti cittadini, queste fanno il
stanno facendo lo stato del capitale che protegge il figlio dell'imprenditore
da lo stato assistenziale del capitale, questo stavo facendo, noi volevamo dallo stato dei diritti, questo. La Costituzione universale è diventata una Costituzione particolare, e allora direi qualcuno sta agendo contro la Costituzione universale per i propri interessi particolari.
Beh, allora se visto che c'è tempo, diciamola tutta, che da una parte, come dicevano Ermanno e Gaetano, l'IRAP sta scomparendo, perché anno dopo anno, solo l'ultimo anno del governo Renzi ha tolto ai padroni che avrebbero dovuto pagare l'IRAP 7 miliardi in un anno solo, in 10 anni so 22 miliardi, tutti i soldi risparmiati da i padroni e pagati da chi? Da noi, certo. Da noi, non solo con la mala sanità, ma abbiamo dovuto subire il rincarico e l'incremento dell'IRPEF regionale. L'IRPEF regionale, che era anche quella una tassa in gran parte, no, a sostegno della sanità regionale, è aumentata del 138%, ossia è più che raddoppiata, da 1 miliardo che si poteva ricavare, 23 miliardi che regionale, 23 miliardi si è arrivati alla bellezza di, dove sta?
Beh.
Eccolo qua, da 1 miliardo a 4 miliardi e 492 milioni.
Vabbè, concludendo, come diceva Carlo Marx, siamo passati dalla tragedia alla farsa, dall'ira d'Achille all'IRAP di Renzi.
Bella battuta, bravo Gaetano.
Oh, comunque vi do un'altra notizia sui dati Istat. Questi dati mensili, l'Istat, non sono dati reali, sono stime. Sulla nota metodologica c'è scritto come fanno. Loro intervistano telefonicamente 20.000 famiglie e gli chiedono se nel loro ambito è successo qualche cosa. Ecco, 20.000, un campione di 20.000 su 20 milioni di lavoratori. Ecco, una mille. Ora, ditemi, chiunque abbia fatto qualsiasi studio di matematica, anche di aritmetica, se riesce a capire con un campione di 20.000 su 20 milioni, se si può, qual è il margine di errore? Siccome danno dei dati di differenze di 0,1, 0,2, 0,3, secondo me, su un dato che secondo me ha un errore di almeno il 10%, vi chiedo se questi dati ufficiali che sono sposati dallo Stato, dal governo, da tutti quanti, dal ministeri, sono reali o non sono reali. Quindi vabbè, non ho parole. Ecco, allora siamo arrivati al termine. Volevamo parlarvi un tantino di quello che è successo sabato scorso, il 1° aprile, davanti al San Camillo al Forlanini. C'è stato un congruo numero di abitanti del quartiere, che è il Genicolense, che hanno protestato contro la vendita, contro non la vendita, la messa a vendita di tutto il complesso dell'ex ospedale Forlanini. Il Forlanini è un complesso enorme che per motivi di bilancio evidentemente la regione ha messo in vendita, e nonostante tutti quanti le opposizioni di varie organizzazioni, di tutti, e tra l'altro contraddicendosi, perché a settembre aveva considerato un polo in cui si poteva sviluppare una cittadella una cittadella sanitaria, anche perché il San Camilli sta scoppiando. Il pronto soccorso di San Camilli è talmente intasato che attese di 2 o 3 giorni sono normali. Ma il bello ancora più grosso è che è vicino una delle varie sedi dell'ASL Roma D, che è quella di zona, non sta mica in edifici pubblici, sta in edifici della Croce Rossa e pagano affitto. Tra l'altro quella sede la conosco bene, non è neanche adeguata, hanno ricoverato degli ambulatori, c'è il CUP eccetera eccetera, ma non è adeguata, non è un ambiente sanitario puro, mentre San Camillo lo è sempre il Forlanini lo è sempre stato. Io ricordo i saloni dove venivano ricoverati i malati per le affezioni polmonari, che erano adeguati, anche siccome avevano bisogno di molto spazio, non potevano stare in ambienti ingusti, gli ambienti erano illuminati, erano areati, era una favola. Ecco, distruggere queste cose per dare i soldi ai privati, nonostante tutto rispetto per la Croce Rossa, è un peccato, è un peccato di bilancio, un peccato economico. Comunque ricordo che la Croce Rossa ha migliaia di edifici in Italia che manda a ramengo perché non sa cosa farci. Evidentemente non trova amministrazioni stupide come la Regione Lazio, che fa questi investimenti. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
Leijona tallaa käyrää miekkaa. Leijonan kypärät on täynnä hiekkaa. Leijona tallaa käyrää miekkaa. Leijona kypärät on täynnä hiekkaa. Valkoinen ruusu, hopeinen kuu. Kultainen sääntö, messinki suu, sininen hetki, mustempi kulta, punainen piste ja mustempi multa, harmaata taloutta, vihreä aate, keltainen lehdistö, punainen vaate, punaiset silmät, punainen risti, valkoinen lippuveren, punainen piste. Nää kaukaisen Kabulin, suomiseta, samulin rodeossa maistaa